Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, da Mauro Di Chiara in console, Luciana Fantini in regia. Ieri, in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, è stato presentato il messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali, che prende spunto da un versetto del libro di Isaia: non temere perché io sono con te. Il tema del messaggio è quest'anno comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo. Vogliamo commentarlo con i due ospiti di oggi. Abbiamo già in linea in diretta il professor Piermarco Aroldi, direttore dell'Osservatorio sulla comunicazione all'Università Sacro Cuore di Milano, insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi. Grazie di essere con noi, professore.
Grazie dell'invito, buongiorno.
È collegato anche Paolo Bustaffa, giornalista e già direttore del SIR, il Servizio di Informazione Religiosa. Grazie anche a te di essere con noi, Paolo, ben trovato.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Allora, è l'immagine del mulino che si fa strada in apertura di questo messaggio. In sostanza, lo sappiamo, ci sono gli eventi da una parte e ci sono poi le notizie che leggiamo sui giornali, che guardiamo in televisione o sui social. In mezzo ci sono gli addetti ai mulini, gli operatori dell'informazione, coloro che selezionano appunto le news, che le passano al setaccio. Ecco, sono queste persone che decidono ciò che entra e ciò che va al macero. Allora, la questione è: siamo consapevoli di questo ruolo così strategico, così importante? Quanto ne approfittiamo per tacere su alcune questioni, quanto invece per pilotare su quelle che poi alla fine si rivelano delle pseudo notizie, professor Aroldi?
Ma questa è una questione di deontologia professionale e prima ancora di etica della comunicazione, che riguarda sempre la professione.
Aiuto, c'è qualche difficoltà sulla linea?
Pronto?
Sì, forse riguarda Paolo Bustaffa, che stiamo raggiungendo un telefono mobile. Paolo? Ecco, vediamo un po' di aggiustarci sull'altro fronte. Proceda pure intanto, professor Aroldi.
Da questo punto di vista i giornalisti sono sempre più cruciali nel loro ruolo di controllori del cancello, per usare un'altra metafora vicina a quella del mulino. È davvero chi decide che cosa diventa immagine comune, pensiero condiviso, e che cosa resta al di fuori di questi cancelli. Nello stesso tempo è altrettanto vero che questo ruolo non è più esclusivamente solo dei giornalisti, e in questo senso la metafora del mulino riguarda in realtà tutti. Mi sembra che il discorso da questo punto di vista apra questa responsabilità anche agli utenti dei media, e non solo a queste figure cruciali che sono i giornalisti, e nello stesso tempo alla capacità di ciascuno di noi di farsi media e quindi di diventare a propria volta macinatori, custodi della mole, della mola dell'informazione.
Professore, l'invito di questo messaggio in sostanza è appunto quello di mettere di più in risalto le buone notizie, anche se i manuali di giornalismo ci hanno sempre detto che la news per definizione è una bad news, è una cattiva notizia. Il Papa dice bisogna insistere su una comunicazione costruttiva, che nel rifiutare i pregiudizi verso l'altro favorisca una cultura dell'incontro, grazie alla quale si possa imparare a guardare la realtà con consapevole fiducia. Ora, dei dati statistici ci dicono che in realtà le cattive notizie sono proprio quelle più cliccate, per esempio sul web. Allora, professore, questo vuol dire che scegliere la via delle buone notizie vorrebbe dire andare contro il mercato, insomma, per dirla proprio in termini spiccioli. Allora, come la mettiamo? C'è un modo per trovare un utile compromesso oppure no?
Diciamo che c'è la possibilità di un equivoco rispetto al contenuto del messaggio del Santo Padre, che può apparire ingenuo e che quindi può anche sembrare andare in questa direzione. In realtà la mia impressione è che il contenuto del testo sia molto più profondo e che la differenza riposi non tanto nella distinzione fra buone e cattive notizie. È vero, le cattive notizie sono le notizie, sono quelle che attirano di più l'attenzione. Anche da questo punto di vista sappiamo bene questa predisposizione del pubblico a essere più sensibile a questo tipo di informazione. Però l'invito che viene dal messaggio mi sembra che sia legato allo sguardo teologico sulla comunicazione che il Papa ci suggerisce, partendo appunto dall'idea stessa che Cristo è la buona novella, quindi il contenuto stesso della buona notizia da condividere, però invita anche a cogliere il farsi della storia, il farsi del regno nella storia, anche là dove la storia è fatta da cattive notizie. Detto altrimenti, la questione è davvero, come ancora recita il testo, quali occhiali indossare per guardare il mondo. Anche le cattive notizie che il mondo ci pone sotto gli occhi, di cui però si tratta di cogliere il senso, di cui si tratta di cogliere quel margine di speranza che è sempre possibile anche di fronte al male. Viceversa, è molto facile valorizzare proprio gli aspetti più negativi, perché sono quelli che certo hanno più mercato e vanno più facilmente incontro alle aspettative del pubblico, ma questo a scapito dello sguardo appunto a cui ci invita il Papa,
che appunto ci dice anche di non cedere a quella facile spettacolarizzazione del male. Abbiamo ripristinato intanto il collegamento con Paolo Bustafa. Ecco, ci chiedevamo, Paolo, se c'è una via per mettere insieme, come dire, logiche di mercato e di gusto del pubblico, che almeno sul web clicca molto più il titolo di una cattiva notizia che altro, oppure se no, e se vale comunque la pena continuare a perseverare in una linea che è quella della esaltazione, insomma, del buono. Ora il professor Aroldi giustamente ci invitava anche ad andare più in profondità, no, nel messaggio stesso. Paolo, tu come la vedi?
Ma a me viene in mente, nel leggere il messaggio del Papa, una definizione che un grande reporter come Kapuscinski aveva dato,
di cui abbiamo celebrato appena i 10 anni dalla morte, peraltro.
E lui diceva in un testo: il cinico non è adatto a questo mestiere, e sostiene più avanti che per essere giornalisti con alta professionalità occorre essere delle persone buone. E questo buono però non si intende un buonismo così generico, un utopismo che il Papa anche critica, nel senso che non è quella la strada per rispondere alla domanda del comunicare il bene nel momento in cui il male sembra avere il sopravvento, ma è la ricerca costante, intensa, profonda di tracce di umanità in ciò che accade. E qui proprio mi fa venire in mente subito un'altra bellissima definizione di giornalista, questa volta viene da Igerman, quando dice che il giornalista è lo storico dell'istante, e usando questa affermazione va a ricordare il criterio rigoroso, serio, professionalmente rispettoso e direi attento a quella che è l'etica professionale che prima il professore ha richiamato. Quindi colui che non si accontenta, scava soprattutto in se stesso prima ancora che negli altri, nella sua capacità di leggere i segni dei tempi, e nei segni dei tempi anche la dimensione dell'uomo, anche nel fatto negativo, anche nel male. È colui che comprende che pur raccontando il male occorre trasmettere in qualche modo con il linguaggio professionale giornalistico la consapevolezza che l'ultima parola non appartiene al male. Non lo deve fare certo con una riflessione moralistica o con toni omiletici, ma sul piano del suo linguaggio razionale, intellettuale, che è tipico, che ha delle caratteristiche. E poi c'è un altro messaggio che vorrei richiamare, che il Papa sì, si rivolge a noi giornalisti e ne prendiamo atto di questa riflessione, ma credo che si rivolga anche all'opinione pubblica, perché nel momento in cui si vendono i giornali che hanno un certo tipo di notizie e hanno alte tirature e alte vendite, occorre domandarsi chi sta aiutando l'opinione pubblica, chi sta aiutando gli altri ad avere una percezione diversa di quello che è la comunicazione, l'informazione, i fatti, i problemi, cioè la questione culturale, chi sta insegnando, chi sta aiutando la nostra gente, le nostre comunità, le persone a crescere anche sul piano culturale, perché diventino anche loro critici nei confronti del modo di fare un certo giornalismo e a quel punto diano dei segnali in senso costruttivo al modo di informare e quindi sappiano discernere, sappiano distinguere, e alla fine non può accadere che chi fa notizie esclusivamente scandalistiche o negative abbia comunque un'altissima tiratura, il discorso diventa difficile, e invece chi si mantiene su un profilo etico di rispetto della dignità dell'uomo si trovi invece a fare i conti con una situazione difficile dal punto di vista del mercato.
Haroldi e anche Bustaffa, oggi non è passato inosservato il titolo di apertura del giornale che a proposito della tragedia che si è sicuramente aggiunta a quella della Slavina in Abruzzo e al terremoto, cioè la caduta dell'elicottero dei soccorritori che ha provocato altre vittime, titola in apertura "Dio non è abruzzese". Chiedo ad entrambi: è una comunicazione costruttiva quella che passa attraverso un titolo del genere, Haroldi?
Credo che sia l'esempio migliore di quello che il messaggio invita a non fare. È una forma di comunicazione che, ahimè, i responsabili della titolazione di alcuni giornali in modo particolare frequentano spesso, molto provocatoria, molto ad effetto, certo non invita a cogliere il senso di quello che sta avvenendo.
Bustaffa.
Concordo perfettamente sulla questione che ha sollevato il professor Haroldi, che concerne la titolazione. Sappiamo anche di altri casi accaduti in questi giorni, di come questo tipo di fare informazione in realtà vada a piegare a indirizzi lontani magari da quello che voleva scrivere il giornalista. Io non avrei fatto un titolo del genere, avrei posto la domanda, un interrogativo: dove eri Dio? Casomai avrei posto questo titolo perché forse il giornalismo ci deve anche rendere conto che ci sono dei percorsi lungo i quali non è lui che può incamminarsi, può aprire delle domande, può offrire delle domande, può porre delle questioni, ma poi c'è qualcosa che va oltre, molto lontano dal linguaggio giornalistico, che ovviamente non deve essere ignorato, ma che dice no, a questo punto c'è un fermo, c'è un silenzio, c'è un momento di riflessione, di ripensamento, c'è una domanda. Poi dopo a questa domanda certo occorrerà rispondere, ma che con un titolo si dia anche una risposta del genere mi sembra che sia certamente non professionale.
Haroldi, ci si chiede insomma anche se come dire, delle forme di controllo deontologico possano essere poi di fatto messe in pratica.
Lecito chiedersi, la mia impressione è che la professione giornalistica ormai sia gravata da talmente tanti vincoli di ordine deontologico in termini di codici di autoregolamentazione e tutti gli strumenti che si potevano mettere sul campo ormai sono stati impiegati. Quello che resta è la coscienza libera del professionista e su quello, oltre un certo limite, questi strumenti ahimè, sono inefficaci.
Perché per esempio qualche giorno fa è stata pubblicata la vignetta di Charlie Hebdo sui terremotati, per di più sepolti dalla neve, giudicata da molti di cattivo gusto. Allora anche lì certamente è una comunicazione creativa, e il Papa stesso nel messaggio più volte invita all'uso della creatività, ad uno stile comunicativo, scrive, aperto. Ma per esempio anche in questo caso risponde allo stile auspicato in questo messaggio? Vale la pena metterla in circolazione in nome della libertà d'espressione, Mustafa?
Ma certo, la creatività comunque è sempre al servizio della dignità della persona, e quindi ci sono dei valori per i quali una dote così bella, così ricca di dimensioni, di prospettive che non possiamo dimenticare, si mette in questa linea, in questa posizione. Ricordiamo la precedente vignette che vennero fatte per il terremoto precedente, quindi pochi mesi fa. Allora la domanda è sempre quella che poneva in fondo il professor Aroldi: la coscienza del giornalista, e la coscienza del giornalista certamente è qualche cosa attorno al quale lo stesso, come ricordavo prima, lo stesso giornalista è chiamato a riflettere e a chiedere le ragioni del suo servizio, della sua professione, di quello che sta scrivendo. Questo non toglie nulla al fatto che è chiamato anche a denunciare, ma lo richiama anche a un dovere, secondo me, di poetico, è quello di dare anche dei segnali per raccontare la realtà nella sua completezza, dove il bene è presente in maniera molto forte, ma va riscoperto, ma va anche detto, ovviamente senza denunciare il male. Ma l'ultima parola, appunto, non può essere data al negativo, al male.
Aroldi ribadisce lo stesso concetto anche in riferimento alla vignetta?
Sì, sono d'accordo con il direttore Mustafa, le questioni sono queste. Aggiungerei solo che qui siamo di fronte a un genere di comunicazione, per quanto creativa, molto particolare, che è la satira. E purtroppo alla satira bisogna riconoscere il diritto di essere sgradevole, politicamente scorretta a volte. È un genere problematico, ecco. Quindi non sempre può essere rispettosa di quella dignità a cui alludeva prima l'editore, che dovrebbe essere sempre il metro della comunicazione. Questa è una comunicazione eccedente, ecco, rispetto a questo metro. E quindi
comunicazione eccedente?
Sì, nel senso che...
non ho sentito bene la parola, eccedente o cedente?
Eccedente rispetto a questo metro.
Ho capito.
E quindi è sempre difficile da valutare, è sempre problematica.
Sì. Per tornare alla metafora iniziale del mulino, scrive il Papa nel messaggio: chi è incaricato del mulino ha la possibilità di decidere se macinarvi in grano o zizzania, e quindi sta a noi decidere quale materiale fornire. Allora chiedo, il ruolo dei social quanto secondo voi aumenta questo rischio, cioè di diffondere zizzania? Era un po' anche il discorso che si faceva prima, no? Professore.
Molto, perché i social network applicano all'ambiente digitale un meccanismo di comunicazione di passaparola che trova proprio nella spontaneità in alcuni casi, anche una spontaneità in realtà molto costruita e molto artificiosa, che è però quella della maldicenza, del pettegolezzo, dell'intervento anch'esso spesso provocatorio, non necessariamente sempre così e non deterministicamente per il tipo di mezzo che si usa, ma per l'ambiente culturale che si è creato all'interno della comunità online, per così dire. Non a caso è diventato abbastanza frequente sentir parlare di hate speech, una sorta di discorso dell'odio, potremmo tradurre, cioè una predisposizione a tenere i toni della conversazione sui social molto calda, molto conflittuale, molto polemica, al limite appunto dell'aggressività e dell'odio, della discriminazione. È esattamente il contrario di quella conversazione socievole che invece i social media possono realizzare e che gioca a vantaggio del tessuto della solidarietà, appunto, della convivenza civile. In questo senso certamente la partecipazione non discriminante dal basso ai social media fa crescere il rischio di una comunicazione più incentrata sul male che non sul bene.
Mustafa?
Penso che senz'altro questo tema ci riporti ancora alla questione della coscienza, perché non è che chi comunica sui social non debba fare delle considerazioni, delle riflessioni che riguardano la posta in gioco quando si mette a seminare rancore o usare un linguaggio dispregiativo nel suo modo di comunicare. Ovviamente poi teniamo conto che c'è anche un aspetto positivo in tutto questo, quindi non vorrei passare come colui che demonizza questi nuovi luoghi, questi nuovi strumenti della comunicazione. Però credo anche che davvero sia fondamentale pensare, nel momento in cui si mette, si mette in rete un messaggio, ormai ne dovremmo essere consapevoli, l'effetto, l'influsso che ha poi nella formazione dell'opinione pubblica più che della coscienza. E credo anche che sia davvero un elemento fondamentale quello di trovare dei linguaggi che aiutino a fare dei social una rete di riconciliazione, di conversazione, come si diceva, e non invece alimentare del rancore, per non dire dell'odio. E qui perché non ci si improvvisa, non ci si diventa comunicatori di colpo, tutti comunicatori verrebbe da dire guardando i social, ma è vero che è così? E allora forse c'è ancora da richiamarsi a quel tema dell'educazione, della formazione culturale che avviene nelle famiglie, nelle scuole, nelle associazioni, nella società civile, perché questi sono anche elementi che danno il polso di quello che sta maturando nel nostro mondo, ma credo anche che non siano gli unici a determinare questo quadro, perché molti anche sui social trasmettono, comunicano dei messaggi assolutamente positivi.
Grazie per questi commenti ad entrambi gli ospiti, Paolo Mustafa, già direttore del Servizio di Informazione Religiosa della CEI, al professor Piermarco Aroldi dall'Osservatorio sulla Comunicazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. A tutti noi una buona comunicazione, va bene, molti auguri, grazie.
Grazie a tutti voi, grazie.
Grazie. Io mi congedo, grazie a Mauro Di Chiara alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia, buon proseguimento di ascolto, un caro saluto da Antonella Palermo.
So again and a reborn. noi.